questo richiamo a annunciare senza paura il Vangelo e a predicarlo sui tetti, attraverso le antenne, per televisione, e proclamarlo coraggiosamente, non avere paura, appunto, neanche di chi ti intimidisce. È un richiamo che evidentemente è fatto da comunità, la comunità di Matteo in particolare, ma poi da tutte le comunità primitive. Pensate alla missione di Paolo, dalle comunità che stanno diffondendo in tutto il mondo di allora il cristianesimo, e sono piccole comunità in mezzo a un mondo pagano, e tra l'altro molti di fronte alle difficoltà cedono, non proclamano con coraggio, si tirano indietro, nascono anche le prime persecuzioni, prima con i giudei, poi col mondo pagano. Ma questo richiamo appunto a aver coraggio a proclamare il Vangelo può essere fecondo, può far pensare anche noi che viviamo in condizioni completamente diverse, perché di per sé il Vangelo, lo sappiamo, non è nato sui tetti, non è nato per spot, non è nato appunto per pubblicità. Il Vangelo in realtà è stato deposto da bocca a orecchio, nel cuore, a uno Gesù aveva deposto il tesoro del suo Vangelo nel cuore di alcuni discepoli, è tutta la logica del Vangelo, e tant'è che la tecnica di parlare alla folla ha costretto Gesù per alcuni versi a usare alcuni segni, alcuni miracoli, pensate alla moltiplicazione dei pani, subito equivocati e dai quali Gesù si è subito tirato indietro. Mentre invece la vera opera specifica è stata la formazione dei pochi. E comunque appunto il Vangelo è avvenuto nel corso di un paziente ammaestramento, di una lunga confidenza. Il discepolato nasce come un ascolto intimo, confidenziale, convincente appunto, che converte, che convince. Il Vangelo, basta rileggerlo, è nato tutto nei silenzi di quelle notti sul lago, nelle confidenze che Gesù faceva ai discepoli di ciò che era capitato durante il giorno e soprattutto in quei tentativi di pregare insieme e in quello sforzo di Gesù di far guardare il mondo a questi discepoli alla luce delle parabole, alla luce del regno. Provate a riconsiderare tutto, la vita domestica, il lavoro, quello che succede in piazza, quello che ci è capitato mentre mangiavamo là, dove ci hanno buttato via. Provate a riguardare questo alla luce del regno. Il regno dei cieli è simile a... Perché appunto il Vangelo esige tutto questo ammaestramento allo sguardo del regno nel mondo. Il regno di Dio è qui. Il pescatore che va a pescare, che cosa lo paragonerò appunto al regno? Anche tutti quei discorsi dello stato nascente del discepolato nella casa della suocera di Pietro a Cafarnao, questa miracolosa casa canonica di Gesù, dove sono nati tutti i progetti pastorali prima, sullo stile, no? Tutte le discussioni e i cambiamenti della pastorale, noi diremmo, rispetto alla Galilea, e poi la decisione di partire verso Gerusalemme, ma anche quei mesi felici della primavera del Vangelo in Galilea, sono nati tutti in questi ritrovi nella casa di Cafarnao, in queste riunioni pastorali, spirituali, liturgiche, appunto, no? E si è concluso appunto questo ammaestramento nell'Eucaristia finale, nel testamento della sera prima di morire, quando il discepolo appunto, ha appoggiato l'orecchio sul petto di Gesù e ha ascoltato il mistero del Verbo, della parola. Dio è andato via lasciando a noi il Vangelo in questa maniera. Lo può raccogliere solo chi metterà l'orecchio sul petto di Gesù. E adesso questo, capite anche i due registri, adesso che Gesù se n'è andato, che non è più qui a ammaestrarci personalmente. Adesso che è il tempo della Chiesa, appunto, che si sta diffondendo, è arrivato il tempo di proclamare sui tetti all'aperto, pubblicamente, quello che è stato detto in confidenza. Quello che vi è stato detto nel segreto, predicatelo sui tetti. Si diceva così, allora noi diremmo per televisione. Allora si diceva sui tetti perché le case avevano i tetti a terrazza e si andava la sera a prendere il fresco in terrazza e si chiacchierava e si poteva parlare anche coi vicini di casa, dal tetto. Si poteva anche parlare a chi passava per strada. Questa è l'immagine che gli evangelisti usano per dire lo statuto diverso tra quando Gesù era con noi e il tempo della Pentecoste o della Chiesa. Ecco, questo discorso, appunto, che i cristiani primitivi ci fanno, fa riflettere, appunto. Per un verso credo ci sia la cosa indiscutibile, che il Vangelo o è contagioso o non è Vangelo. Insomma, se tu hai dentro qualcosa che ti spacca il cuore, lo devi dire a qualcuno. Se la cosa è così bella, il Vangelo esige di essere comunicato, gli si deve aprire la strada, va accolto, è diffusivo, è la cosa più bella, più buona che gli uomini possano comunicarsi. Se è vero che Dio si è messo in testa di far fiorire tra questi animali della terra il suo regno, se è vero appunto che la tenerezza viene ad abitare, la tenerezza di Dio viene ad abitare tra gli uomini, che c'è un tesoro nascosto nella carne degli uomini, una dolcezza segreta che vorrebbe farli fratelli, questa dolcezza segreta e infinita che si rivolge all'umanità di ogni uomo, alla vita fragile, impaurita, aggressiva, disperata, egoista, che è la nostra vita. Se è vero che su questa terra sta venendo l'alba di un regno, e Gesù è morto lasciandoci questo sguardo sul mondo, su questo regno sta nascendo il regno di Dio, su questo regno dei terremoti, su questo regno dei bambini affamati, su questo regno della cattiveria, dell'egoismo, di qualcuno che crepa perché mangia troppo, su questo regno dove ciascuno sembra voler fare quello che gli pare. Ebbene, Dio sta costruendo un mistero di fraternità, appunto, no? Come si fa? Come si fa in qualche maniera a non dirlo, appunto? Predicatelo sui tetti, radicalmente vuol dire questo. Guai a me, diceva Paolo, se non testimoniassi il Vangelo. Di che cosa testimonio? Che ho caldo, che ho freddo, che mi fa male la pancia, so che questa è la mia testimonianza. O non devo dire piuttosto che in questo misero corpo, come dice Paolo, sono testimone del grande sogno di Dio, appunto. Un annuncio gaudioso, pieno di gioia e insieme pericoloso, stranamente inquietante. Questo è un mistero del Vangelo che Giovanni traduce subito, no? Il Verbo si è fatto carne, ma si è trovato ad abitare tra i suoi come tra nemici. È venuto a portare la luce, in realtà le tenebre lo hanno spento, no? Lo hanno ucciso. Questo mistero del rifiuto, il dono di Dio, la grazia di Dio, che Dio pone, e che quindi è forse questa la ragione, non è che te lo chiede, Dio pone, cioè è come se uno ti dichiarasse la disponibilità totale della sua vita per te, questo ti ha inchiodato appunto, è l'amore che ti inchioda. Il dono di Dio inonda il mondo, lo avvolge e lo giudica, lo situa, la grazia è comandamento, è lì, sta di fronte, è ineliminabile, il mondo è già giudicato, c'è una misura, è come se tu avessi di fronte sempre la misura di un amore infinito, ti spiazza, ti irrita appunto in qualche maniera, preferiresti fare i comodi tuoi, non so come dirlo. Questo giudizio di un amore di fronte al quale l'infantilismo nostro, l'infantilismo onnipotente del nostro desiderio e la menzogna e l'omicidio, come detto fin dall'origine, che stanno nelle pieghe della nostra carne, la paura e la violenza, detto in termini diversi, vengono smascherati e reagiscono. Fin dall'origine, fin dal primo figlio che ha dubitato dell'amore, dell'idea di Dio, che si è ribellato infantilmente, che ha mentito, che ha ucciso, perché il demonio è mentitore e omicida, fin da principio appunto, no? Questo spiega, come diceva abbondantemente la prima lettura Geremia, la predicazione della speranza trova ostilità, ma tu Signore salvami. La seconda lettura che diceva che la morte è causata da questa malignità dell'uomo. Il Vangelo incontra ostilità, si scontra con il mistero dell'iniquità. Noi dimentichiamo troppo Gesù, anche da questo punto di vista. Dimentichiamo troppo com'è finita la storia di Gesù. Gesù non è riuscito neanche per alcuni mesi a annunciare il Vangelo. Ha provato a dirlo, ha dovuto ritirarsi dalla folla che lo sfruttava, mentre noi la sfruttiamo ancora dopo 2000 anni. Ha dovuto ritirarsi dalla folla che lo sfruttava, ha dovuto fuggire in qualche maniera e custodire il Vangelo presso qualcuno e poi finalmente, prima di una Pasqua, l'hanno fatto fuori. Così siamo stati salvati. In una maniera più ridicola di così non si può pensare. Ma noi moderni queste cose facciamo molta difficoltà a capirle, perché noi abitiamo il mondo democratico della relatività, della tolleranza, neutrale, no? Uno può dire quel che pare in questo mondo, persino può dire che Gesù è Dio, tanto non frega niente a nessuno, basta che non urti, basta che non lo imponi pubblicamente, noi siamo tolleranti. Questa è la superficie democratica dell'uomo moderno, il quale scambia il metodo democratico, che è un discreto metodo per quanto difficile di governare l'industria, l'economia, i soldi, le tasse, la scuola, è un discreto metodo per organizzare la civiltà, la democrazia, e tuttavia non può pretendere di indicare la verità. È un piccolo particolare. E soprattutto, come in questo caso, questo spirito democratico, quando diventa un atteggiamento spirituale, la tolleranza, appunto, senza capire che la verità è più del parere, si ignora il mondo di iniquità che opera nel profondo, che si oppone alla verità, rispetto al quale mondo di iniquità la testimonianza del Vangelo corre pericoli e richiede coraggio. Testimoniare il Vangelo richiede coraggio, c'è un'ostilità contro di esso, non è vero che c'è tolleranza. Temete non chi uccide il corpo, ma piuttosto chi ha il potere di uccidere anche l'anima. E come si fa a uccidere l'anima in questo contesto? Uccidere l'anima significa far tacere. Significa impedire la proclamazione del Vangelo e perciò la testimonianza del Vangelo è da sempre così radicalmente martirio. Accettare di perdere tutto, persino la vita per il Vangelo, è la testimonianza più eloquente, e così il sangue di Gesù parla più eloquentemente del sangue di Abele, e la lista dei testimoni assassinati è lunga quanto l'uomo. Gesù, prima di essere crocifisso fuori dalle mura, ha pianto sulla spianata del Tempio, ma non tanto per il Tempio che ha dichiarato caduco, eppure tutti andavano lì per le pratiche di pietà e per la religione, ma ha pianto piuttosto sulla spianata del Tempio guardando giù nella valle del Cedron, dove tutte le tombe dei profeti ricordavano a tutti come il tentativo di Dio di portare la buona notizia nel mondo si fosse scontrata contro il mondo di iniquità che ha ucciso i profeti. Così ha predetto la sua fine Gesù davanti al Tempio. Quindi uccidere l'anima, appunto, è esattamente uccidere i testimoni, farli zittire, e i martiri appunto, in questo senso sono la figura cristiana da continuare a guardare. Ma ci sono altri modi di uccidere l'anima, che sono più democratici appunto, sono apparentemente corretti, e sono i modi di sterilizzare il messaggio cristiano, di banalizzarlo, di deriderlo. E questa, come si chiama, questo assassinio della verità, purtroppo è terribile perché non è di qualcuno contro qualcun altro, sai, se io fossi così sicuro della fede e altri mi perseguitassero, magari mi carico, magari, invece di impaurirmi. Ma se invece questa derisione democratica della verità è anche in me, e io devo difendere il Vangelo da me stesso, diventa molto più esigente la testimonianza, è molto più difficile, è molto più facile lasciarsi andare a un voto. Sarà vero. Pratichiamo perché l'ha detto la nonna, ma per me è vero. Quelli lì in chiesa dicono le loro filastrocche, fanno le loro prediche. È il loro mestiere, lo dicono perché lo esige la parte. Per esempio, beati i poveri, prendili appena fuori porta, quelli lì, beati i poveri. Chi non perde la vita o non la dà, non la salva. Prova a vedere come vivono, come si organizzano, come si assicurano di tutto. In realtà lo dicono, ma sono cose irreali e inapplicabili, la realtà è un'altra. Quindi la derisione, uccidere l'anima, parte da noi per primi. E questo diventa difficile perché dobbiamo difendere la parola del Vangelo dalla nostra incredulità, dalla nostra autodifesa. Non dobbiamo avere paura del Vangelo, anche se ci smaschera, ci giudica, mentre lo diciamo, dobbiamo sotterrarci sottoterra, lo sappiamo, ma dobbiamo dirlo, perché solo esso ci salva. Non dobbiamo addomesticarlo a nostra misura, dice faccio quello che mi pare o posso. Il Vangelo è più grande di noi, è più importante della mia vita. Solo il Vangelo mi può salvare, lo devo dire a costo di essere incoerente. Devo riconoscere subito che sono peccatore, ma devo riconoscere il Vangelo. Non devo ridurlo tra amici così. Tener viva la forza della parola o il coraggio del Vangelo. Il che lascia aperto, ma questo è un discorso che andrebbe fatto con più calma, lo accenno perché credo che resti in chi ha ascoltato il Vangelo questa domanda. Allora ha ragione gli apostoli, ha ragione Gesù di dire no, il Vangelo deve nascere nella confidenza del discepolo, ha ragione gli apostoli, dobbiamo dirlo per televisione. Il coraggio del Vangelo non risolve comunque la questione dell'intelligenza, della testimonianza, del discernimento, del come va annunciato, come va predicato. Chi scriveva questi testi, appunto Paolo, Matteo, Luca, Marco, Pietro, Giovanni, chi scriveva questi testi stava mettendo in atto una strategia di diffusione del cristianesimo che dagli Atti degli Apostoli conosciamo abbastanza bene, con i successi e gli insuccessi, con le discussioni che c'erano, con l'esito che ha avuto, grandioso per altri aspetti. E oggi noi dobbiamo riproporci questi problemi delle scelte pastorali, appunto. E noi ci troviamo dopo 2000 anni, per un verso, in comunità vecchie di cristianesimo. Noi non siamo in un mondo pagano dove il Vangelo è allo stato nascente, è conquistatore. Noi siamo di fronte a comunità che erano tutte cristiane e che non ne vogliono più sapere, sono tutti stanchi, non ci credono quasi più, lo praticano stancamente, si è sfigurito il riferimento cristiano, i cristiani si sono dispersi in qualche maniera, cioè questa è la situazione in cui noi siamo, non c'è più la qualità di discepoli dei cristiani, sono diventati religiosi. Ma la società ha sempre prodotto una religione che poi ha mangiato tutto. Il Vangelo va custodito, appunto. Quindi, per un verso, Noi siamo in queste comunità vecchie di cristianesimo. Per un altro verso, viviamo in società laiche e secolarizzate, che non vogliono neanche sentir parlare di cristianesimo pubblicamente, ma devono sempre partire dall'uomo, dall'uomo, dall'uomo democratico per di più, appunto, dove tutto è uguale. E in questo senso, le due piste, chiamiamole così, sulle quali il cosiddetto movimento conciliare cerca di muovere le comunità cristiane, peraltro riuscendoci molto poco, mi pare, e tuttavia sono interessanti. Una è appunto quella di ravvivare le comunità, cioè tenendo il tono di questi discorsi. La prima linea è quella di riascoltare la confidenza del Vangelo. Cioè bisogna che nelle nostre comunità si ritorni a stare un po' di più vicino a Gesù. Cosa si deve dire? Se no, appunto, Gesù non si sa più neanche chi è, non si sa più neanche se è esistito, se è Dio, che differenza c'è con un altro Dio, cosa ha detto, cosa ha fatto, boh, no. Dobbiamo amare di più Gesù, stare molto di più con Lui, lasciarci ammaestrare, mettere l'orecchio sul petto di Gesù più insistentemente. Ma questo è il senso del ritrovarsi, appunto, questo è il senso dell'aprire il Vangelo, questo è il senso della predicazione, della catechesi, dell'Eucaristia, dei sacramenti, questo è il senso di essere comunità, appunto. Fare dei discepoli. E per un altro verso, mentre noi non diventiamo discepoli dentro, poi pretendiamo di essere cristiani sempre, pretendiamo che il cristianesimo sia riconosciuto socialmente. Invece bisogna diventare discepoli e poi entrare in queste società laiche e democratiche a fare il gioco degli uomini e in qualche maniera dimostrare che il nostro Dio ha una buona notizia per l'uomo e quindi una presenza nella società caratterizzata da una dedizione all'uomo, da un amore disinteressato e paziente per l'uomo, per le sue fatiche, i suoi successi, le sue domande, le sue attese del Vangelo. In qualche maniera io dovrei andare meno a dire io sono un cristiano, dovrei andare a fare l'uomo in una maniera tale che fa interrogare quelli che sono attorno a me, ma qual è il segreto di essere uomini così? Il segreto di essere uomini così è che abbiamo ascoltato Gesù. Vabbè, comunque sulle strategie pastorali si può discutere, ma quello che credo è indiscutibile è che occorrono oggi dei cristiani. Il Vangelo di Gesù è ancora vivo, cioè Dio non ha rinunciato all'idea di far crescere il suo regno, anche in queste città moderne occidentali, così aride, Dio vuol far fiorire il suo Vangelo, il Vangelo di Gesù. Ma questo chiede testimoni, questa è la logica di Dio, la logica dell'uomo, la via dell'uomo, è l'incarnazione. Il Vangelo non può fiorire se non mediante testimoni, se non mediante gente che lo accoglie nel corpo, appunto, che gli dà casa. Chiede testimoni che sappiano far vedere come Gesù Cristo e l'uomo, quest'uomo, possono essere amici. Come il Vangelo è una cosa buona anche per l'uomo di queste città. Solo che per questa testimonianza mi pare proprio elementare. Occorrono dei cristiani che conoscono bene Gesù, che lo amano, che gli stanno insieme. E d'altra parte occorrono i cristiani che conoscono e amano gli uomini di queste città a cui il Vangelo è destinato. Questo è il grido missionario di Gesù in realtà. C'è un regno d'amore che cerca di fiorire in questo mondo e cerca qualcuno che si metta a servizio. Il sacramento, il ministero della Chiesa è questo, al Vangelo, appunto. E a chi lo deve chiedere questo servizio se non a noi cristiani, se non a noi che ci diciamo con la mano alzata che siamo di Cristo?